Ci siamo con Marte Sport Live. Il quadro tattico del Napoli che potrebbe cambiare da Cagliari, ma anche i voti al mercato e soprattutto altri dettagli sul caso Osimhen.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro e regia Gigi Soriani, insieme sino alle 14 facciamo alcuni focus in questo Marte Sport Live del mattino sul piano tattico, su Lukaku, ma anche chiaramente su quello che resta di questo mercato. Il vostro voto al mercato del Napoli al 339-666-9990. Ma anche, dicevo, quello che resta, ovvero il fatto che Mario Rui è fuori rosa, il fatto che ci sia Zerbin come vice Mazzocchi, il fatto che c'è grande abbondanza di esterni d'attacco, non solo ovviamente David Neres, Politano, Raspadori e Quaraschele, ma anche Ngonghe, per esempio, oltre a Simeone e a Lukaku, evidentemente. Ancora aggiornamenti su Osimhen, che sta ancora dormendo, dico, la Nigeria, che penso a questo momento però sta firmando, sta facendo le visite mediche, sta per firmare col Galatasaray, non è ancora ufficiale, quindi vi aggiorneremo su questi retroscena. Parliamo intanto di attaccanti, ma anche di tattica con l'ex azzurro bomber di alto livello e anche allenatore Cristian Bucchi. Ciao Cristian, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
Sempre un piacere averti con noi, caro Cristian, e parlare di calcio con te. Allora, io partirei dal fatto che tu sei stato un grande attaccante, attaccante centrale, alla Osimhen, alla Lukaku, no? Come caratteristiche. Innanzitutto, se ti ha sorpreso questo passaggio di Osimhen in Turchia?
Ma mi ha sorpreso, se penso ai primi di giugno, sì. Se penso invece a quello che è successo a fine mercato, era una delle pochissime soluzioni rimaste, quindi credo che sia stato meglio per tutti che abbia trovato una sistemazione, non sia rimasto 6 mesi da separato in casa, perché sarebbe stato veramente brutto, perché è un calciatore giovane, perché merita di giocare con continuità, e allo stesso tempo sarebbe stato un costo, insomma, buttato all'aria per il Napoli. E poi anche umanamente credo che sarebbe stato molto difficile tutti i giorni incrociarsi con i compagni di squadra, con lo staff, anche per lo stesso allenatore, insomma.
Sì, ingombrante, no? E tu che sei allenatore, appunto, ragioni ora da allenatore, è chiaro che Conte sta cercando di formare il gruppo, un nuovo spirito, un senso del collettivo, prima ancora che dare e ottimizzare il valore dei singoli calciatori. È chiaro che Osimhen, anche se fuori rosa, avrebbe guastato un po' il clima, no? In questo senso.
Ma cioè, non è che guasti il clima, che io credo proprio l'allenatore sia umanamente dispiaciuto, no? Di vedere, no, certo, magari dei ragazzi che purtroppo non riesce a coinvolgere nel tuo progetto tecnico. Non puoi lavorare con 30 giocatori, devi fare delle scelte. La scelta di Osimhen credo fosse una scelta fatta già dall'inizio, insomma, quindi con lui che sarebbe andato da qualche altra parte, e vedere tutti i giorni, insomma, questo ragazzo come gli altri, come Foloruccio, come Mario Rui, insomma, che arrivano lì, sono dei ragazzi assolutamente per bene, che magari meriterebbero altro, e vederli lì ovviamente ti dispiace. Quindi credo, certo, che alla fine la soluzione migliore sia quella di riuscire a trovare un'alternativa, così come è stato con Osimhen, dove almeno il ragazzo possa giocare e, insomma, questi spiacevoli inconvenienti possono essere rimandati.
Tanto c'è Lukaku, che già io ho visto le stimmat del leader, il fatto che sia un giocatore carismatico lo sapevamo già, l'abbiamo visto, no? A Manchester, all'Inter, alla Roma stessa. Però vedere che abbraccia Meret a fine partita, il primo che abbraccia è Alex Meret, che ha compiuto quella bellissima parata su Holmquist, che invoca diciamo il sostegno del pubblico dopo l'1-1, e anche che indica ai compagni, insomma, dove l'avrai visto anche tu, a chi passare, anche di utilizzare il cervello dopo l'1-1 per vincere la partita, utilizzare, insomma, la lucidità residua. Mi sembra che siano tutti atteggiamenti da leader, Cristian.
Ah, sì, questo ci spiega anche perché Antonio Conte, insomma, punta continuamente su Lukaku, no? Io credo che insomma, gli attaccanti forti nel giro per l'Europa, insomma, ce ne siano tanti, ma se un allenatore ogni volta che va in una squadra la prima richiesta è Lukaku, credo che associ, oltre alle abilità tecniche, anche quel peso. Io dico sempre un attaccante di peso in tutti i sensi, perché oltre alla struttura è un attaccante che a livello di personalità ha gli atteggiamenti giusti, Lukaku. Io ricordo una partita con l'Inter, dove ci fu un'azione d'attacco contro la Sampdoria a Genova, persero palla e c'era Barella che, insomma, sbracciava con le mani come per dire: cavolo, non mi avete passato la palla. lui non solo ha rincorso la palla e l'ha recuperata, ma poi ha fatto un cazziatone a Barella, perché la cosa importante è non sbagliare gli atteggiamenti, e questo è fondamentale, specie in un ambiente dove ti mette continuamente sotto la lente. Quindi sai, il Napoli ha vinto lo scudetto perché ogni volta che sbagliava un passaggio Osimhen batteva le mani ai compagni, li faceva sentire tranquilli, sicuri, di non preoccuparsi.
Questo è importante.
Quello è lo spirito, quello è lo spirito, e credo che in questo Lukaku insomma sia top assoluto.
Cristian, prima di salutarti però volevo coinvolgerti appunto in un focus tattico su questo Napoli, perché è chiaro che c'è molto da lavorare. La vittoria col Parma è andata oltre, diciamo, forse le aspettative, o quello che si è visto in campo più che le aspettative. Io ti chiedo, Conte, secondo te può pensare a un cambio di sistema di gioco? Può pensare a un centrocampo a tre? Perché Anghissello, Botka soffrono un po' a due, perché in generale per caratteristiche anche loro. Però è chiaro che poi diventa difficile, tenendo il centrocampo a tre, avere, quindi un 3-5-2 potrebbe essere l'idea, però mettere fuori, pensa, tra Kvaratskhelia, Raspadori, Ngonghe, David Neres, Politano, 5, metterne solo uno in campo. Quindi che si può fare secondo te? 4-3-2-1, 4-3-3, oppure non si lascia la difesa a 4? Da punto di vista di Conte,
assolutamente.
Difesa a 3, difesa a 3.
Guarda che Conte, cioè, tutti ormai ci siamo dimenticati, perché poi ha vinto con la Juve, ha vinto con l'Inter, anche col Chelsea con la difesa a 3. Ma Conte ha iniziato la sua carriera facendo un 4-2-4 bellissimo, divertentissimo, che, insomma, che ha dato anche dei risultati. Quindi è un allenatore che ovviamente conosce ogni sistema di gioco e sa bene quello che può tirare fuori da questa squadra. Io credo che il mercato che ha fatto il Napoli sia proprio per poter eventualmente, anche strada facendo, cambiare qualcosina. Se il quinto a destra fosse per esempio Ngonghe piuttosto che Politano, capisci bene che magari con la rotazione si può passare tranquillamente a un 4-2-3-1, con magari, non so, penso a...
C'è anche Neres, David Neres.
Neres, assolutamente, ma ne hai nominati 10, no, di giocatori che possono giocare. Noi non dobbiamo dimenticare che McTominay nel Manchester United ha fatto 10 gol da sottopunta, da trequartista, quindi insomma questa credo che sia un'ulteriore alternativa al gioco del Napoli, insomma, un giocatore che con peso, con struttura, con qualità, con gol.
Quindi per te, Cristian, si può fare, oppure, visto che Conte sta lavorando molto dall'inizio del ritiro a Di Maro con la difesa a 3, poi 3-4-3, 3-4-1, quello che è, renderebbe, come dire, darebbe un messaggio di confusione alla squadra provando a cambiare modulo?
Ma Dario, assolutamente no, perché quando io sento sempre parlare di difesa 3, difesa 4, ma la difesa 3 non è mai una difesa 3, perché quando poi la palla va sull'esterno in genere la prima uscita la fa sempre il quinto, quindi il quinto diventa, diciamo, un attaccante e gli altri scalano e diventa una difesa 4, quindi tu la difesa 3 è abituata a lavorare a 4, come quella 4 è abituata a rimanere a 3 quando un terzino parte. Quindi sono solamente, diciamo, numeri che nel calcio moderno non esistono più, perché squadre che attaccano a 3 ma difendono a 4 o viceversa. Quindi ripeto, io ho visto tante volte le squadre di Antonio Conte e fanno tutto questo ad azioni in corso, quindi credo che sia uno dei migliori al mondo a trasmettere queste idee, quindi io non mi preoccuperei. Credo solo che lui avesse bisogno di qualità e di giocatori nuovi per motivazioni. Non credo sia da sottovalutare il fatto che gli ultimi acquisti arrivino tutti dalla Premier League, un campionato che
è anche da squadre importanti, magari non Gilmour ma il Brighton, comunque ha fatto un buon campionato, ma dal Manchester United McTominay era un leader. Cioè, certo, anche queste mentalità, quindi ti piacciono queste acquisti, mi sembra di capire, ti piacciono molto.
Ma anche a livello di modo di vivere il calcio, no? Di non preoccuparsi del fischio del pubblico, stiamo perdendo 1-0, cioè si gioca, vai, si va, quindi intensità, ritmo, forza, agonismo, e credo che avesse bisogno di ritrovare questo il Napoli in generale dopo la meravigliosa cavalcata di 2 anni fa, che forse ha tolto qualche stimolo nella stagione passata. E allora ricrearlo con l'allenatore e chi lo segua, insomma, al 200%, credo che fosse importante.
Grazie Cristian, un abbraccio fortissimo e grazie sempre per la tua disponibilità.
Ciao,
abbraccio forte, grazie a Cristian Bucchi. Allora, i vostri messaggi, sia insomma, siete sollevati o gelosi che Osimhen è stato accolto da 30.000 tifosi a Istanbul, insomma, una grandissima città, grande tifo anche lì. Tra l'altro, non so se avete visto sui vari siti i colleghi portali che hanno fatto grandi dirette, penso a Calcio Napoli 24, ma anche tutto Napoli, Era Napoli, Spazio Napoli, Napoli Magazine e tutti gli altri hanno seguito con grande attenzione questa situazione. Tra l'altro con Osimhen che ha detto al suo arrivo ieri sera contento di essere qui, atmosfera incredibile, una delle migliori tifoserie del mondo, è grande essere qui, ci vediamo allo stadio, fare il massimo per i tifosi, per farle gridare ogni gol. Poi ho sentito Mertens, un grande ragazzo, è bello ritrovarlo, ci sono già parlato con lui prima di venire, e tra l'altro nel video che un po' avete visto tutti quanti anche invocato un coro tipico del Galatasaray, quindi si è già già imparato questo. Gelosi o sollevati per la di Osimhen? Voto al mercato. E poi secondo voi Conte deve cambiare qualcosina nel livello tattico dopo aver visto le gare vinte, ma certamente con grande sofferenza, la gara vinta col Parma e anche qualche sofferenza di troppo col Bologna prima di segnare poi l'1-0. 339-666-9990. Fulvio scrive: ci siamo salvati, Dario non ce ne fotte una pipa. Poi ancora Davide scrive su questo: ma qui le persone vanno in aeroporto, chiunque viene, di cosa si meravigliano? Davide, appunto, quindi mi sembra siete tutti sereni su questo tema. E poi ancora sulla vicenda Osimhen: a prescindere dalle valutazioni economiche, il modo come se n'è andato da Napoli, scappa di notte senza salutare i tifosi, è semplicemente da cafone ingrato. Il pensiero di Brunello. A proposito, io mi aspetto francamente che Osimhen saluti come si deve i tifosi del Napoli, perché insomma io penso che sarà ricordato sempre a vita come l'eroe, uno degli eroi del terzo scudetto, 26 reti in quella stagione con titolo di cannoniere, capocannoniere della Serie A, 76 reti in assoluto nella sua carriera a Napoli. Resterà la storia anche questo racconto di mercato incredibile, no? Tra addio a Galatasaray finale, con passaggio a Galatasaray finale, ma anche e soprattutto la trattativa saltata con la Lali, con Chelsea, col PSG, eccetera eccetera. Però mi aspetto un saluto adeguato di Osimhen ai napoletani. Che ne pensate? Ne parliamo tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, chi vi parla è sempre Dario Sarnataro, Gigi Soriani, detto il Keniota, in regia. I vostri messaggi al 339-666-9990. Date anche un voto al mercato del Napoli, perché in effetti con la cessione di Osimhen non è ancora ufficiale, ma insomma è in Turchia, a Istanbul, si è ulteriormente completato, quindi si può fare anche un riferimento anche in uscita, perché poi il mercato vale di entrata e in uscita. Che voto date al mercato del Napoli? L'aspetto tattico degli azzurri, se bisogna cambiare qualcosa secondo voi? Vi ricordo che è possibile seguirci anche sul canale 183 del Digitale Terrestre, oltre che in DAB, radiomarte.it, in applicazione gratuita ovviamente Radio Marte, ma innanzitutto in FM ovviamente. Allora, francamente dal punto di vista umano mi è dispiaciuto più Mertens al Galatasaray che Victor, scrive Gino. E beh, ci mancherebbe, insomma, Mertens è stato un napoletano adottivo, Osimhen insomma, come si diceva anche prima con Gianluca Gefuni, dal punto di vista dell'appartenenza, il senso di identitario, non è che ha fatto chissà grandissime cose. Penso che dopo aver cancellato le immagini dello scudetto su Instagram non saluterà nessuno il nigeriano, quindi in perdura memoria rimarrà una grande L, scrive Stefano. Noi parliamo di questo affare dell'estate, o per meglio dire telenovela estiva, che è proseguita sino a ieri notte con l'esperto di mercato, firma della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa. Ciao Carlo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, tu sei un veterano della materia, tantissime questioni di mercato e racconti di mercato sono stati anche, hanno subito clamorosi colpi di scena, però una telenovela così lunga che parte dai 12-14 incontri di mercato per il rinnovo del contratto di Osimhen e che finisce con questo passaggio quasi a sorpresa a Galatasaray, te la ricordi? Del genere?
No, con questa situazione no, perché qui incide l'infortunio decisivo di Icardi, no? Altrimenti sì, le porte di Istanbul non si sarebbero mai aperte, non era in preventivo. È davvero una fortuna, no? Per tutti, ed è una soluzione che non può avere precedente, almeno io non ne ricordo di così clamorose, soprattutto perché questo doveva essere il trasferimento record dell'estate, no? La clausola da 130 milioni, e invece ha partorito la minuzia di un di un prestito secco, però alla fine sono tutti contenti perché è chiaramente una soluzione che evita una prigione per
prigione per Osimhen, anche una pesantezza di bilancio per il Napoli. Poi insomma questo discorso di rinnovo del contratto, ove mai Osimhen dovesse essere ceduto a gennaio come anche a giugno, è un altro salvacondotto per il Napoli, devo dire. Quindi insomma
sì anche perché permette al club comunque di conservare tutte le garanzie del contratto attuale, no? Anche con il fisco, ed è una situazione di cautela in estremis, quando appunto sembrava destinato il Napoli a dover avere un onere economico e ambientale. Già erano nate, no, le divergenze, e perché non lo reintegriamo insieme allo Stato?
Infatti.
Cioè, solo questo tipo di obiezione evidentemente avrebbe fatto nervosire Conte, che invece è stato molto netto nei giorni caldi per dire alla società che non voleva avere questo doppione in rosa, e questa è la prova di come effettivamente questa soluzione alla fine sia liberatoria, davvero liberatoria per tutti.
E se è liberatoria, anche se poi Carlo, poi ti chiedo il voto al mercato del Napoli, anche considerando questa uscita di Osimhen, anche se non si è mai visto che uno dei migliori calciatori, forse della Serie A, sicuramente insieme a Kvaratskhelia del Napoli, così importante, non riesca ad essere ceduto, e si creano tutte queste tensioni, insomma la situazione anche in questo senso inedita. Sarebbe stato clamoroso vedere il più grande calciatore del Napoli, il più importante insieme a Kvaratskhelia, con l'ingaggio più alto, fuori rosa. Era una situazione davvero, come dicevi poco fa, non di così semplice gestione.
No, assolutamente, sarebbe stato incresciosa come situazione, e questo nonostante il valore del giocatore, che credo nessuno mette in discussione, però quel contratto da 11 milioni alla fine è stata un'ulteriore gabbia oltre a quella della clausola. Da un lato la società si aspettava di incassare quei 130 milioni, poi ha abbassato pian piano il target, però non ha fatto particolari sconti per la Rally, e dal suo canto invece Osimhen non ha fatto sconti al Chelsea, che aveva raggiunto l'accordo con il Napoli. Insomma, ci sono state anche delle impuntature, no?
Sì.
Tra l'altro questi argomenti adesso, a breve, ho appena preparato un articolo per il sito della Gazzetta in cui approfondirò tutti questi temi, quindi ci sarà una ricostruzione.
Appuntamento gazzetta.it con G+, immagino, no? I contenuti speciali con firma di Carlo Laudisa, da non perdere assolutamente. Carlo, allora in definitiva che voto dai al mercato del Napoli?
Un voto personalissimo, secondo me merita un 7 abbondante, perché mai come questa volta De Laurentiis aveva investito tanto. E poi certo anche la soluzione estremis del caso Osimhen porterebbe anche al 7,5, però questo è un mio giudizio personale, assolutamente personale.
Ovviamente sì, manca qualcosina, perché è chiaro che Conte l'ha detto anche, sì, è chiaro che se Osimhen fosse stato ceduto a 130 milioni, anche a 110, 100, a lui il Napoli avrebbe fatto anche qualcos'altro, oltre a McTominay, Gilmour, Lukaku, eccetera, eccetera, ovvero il famoso esterno destro, perché manca, diciamo, il titolare nel ruolo in cui sta giocando il pur generoso e bravissimo Mazzocchi.
Sì, quella è una rifinitura. Vediamo adesso, comunque io credo che Conte possa essere soddisfatto. Neres si è visto subito che può fare la differenza, McTominay e Gilmour credo che diano alla qualità del centrocampo del Napoli davvero un'importanza sostanziale, no? Quindi Conte potrà lavorare secondo i suoi concetti.
Eh sì. Carlo, nel salutarti al volo, il meglio del Napoli che ha fatto sul mercato, secondo te, in Serie A?
No, la Juve indubbiamente. Gli investimenti, e adesso è presto per giudicare Miner, Lorenzale e gli altri, perché sono arrivati tardi, però certamente il progetto della Juve merita molta attenzione, la stessa Inter, pur essendo mossa in grande anticipo, ha corretto quello che serviva. È stato un mercato comunque interessante.
È vero. Stavolta pieno di colpi di scena, molto più ricco anche di notizie e di situazioni last minute. Grazie Carlo, ti leggiamo su Gazzetta.it allora. A tra poco. Con Gazzetta.it. Grazie Carlo Lodisa, un po' di vostri messaggi su questi argomenti. Provate invece a pensare, il Napoli vince lo scudetto con Osimhen fuori rosa, che meraviglia. Beh sì, certo, sarebbe indubbiamente, però io dicevo nella gestione. Ripeto, Conte tiene molto giustamente al spirito di gruppo, al collettivo, a creare una identità di squadra, e secondo me, oltre alle scorie del passato, qualche situazione da gestire non positiva, qualche condizionamento per avere Osimhen fuori rosa che fosse derivato da un incrocio al campo con alcuni compagni o semplicemente anche in qualche post sui social l'avrebbe creato, secondo me. Caro Dario, non vedere solo 100.000 tifosi turchi, vedi anche 2 milioni di tifosi del Napoli che hanno detto a Safa Amaron da compagni, ti abbraccio Francesco. E appunto io vi sto chiedendo se siete più sollevati per la cessione di Osimhen, per quello che è stato questo mercato, questa telenovela Osimhen, non certo per il valore del calciatore che è importantissimo, o se invece siete un po' gelosi o dispiaciuti, gelosi per l'accoglienza ricevuta in Turchia o dispiaciuti per la cessione di un giocatore appunto di questo valore. Auguro Osimhen che segni tanti gol, scrive Franco, in Turchia, che ritorni forte come prima in modo che sia richiesto da diverse squadre e il suo costo possa salire. Poi ancora, caro Dario, voto 7 in entrata, 5 in uscita, 0 la gestione Osimhen, quando due teste come quella del nigeriano e quella del presidente si scontrano, ecco i risultati. Vicenda nauseante da dimenticare, scrive Luca da Roma. Così come in fretta ho dimenticato Victor a causa dei suoi comportamenti poco professionali e rispettosi nei confronti della tifoseria. Un caro saluto a te, caro Luca. Poi il mercato del Napoli lo ritengo da 8 e lode per la gestione Osimhen, ma se veramente pensa a un centrocampo a 3, allora è da 4, perché improvvisato e incoerente. 4 calciatori per 3 posizioni, Forunscio è rimasto per caso nel 3-5-2, in 6 per 2 posizioni, insensato Bartolomeo. Che ti devo dire, caro amico, in realtà Forunscio è rimasto per caso perché il Napoli ha rifiutato alcune richieste seppur al ribasso della Lazio nel finale, e tra l'altro sono in atto le diplomazie per ricucire il rapporto che si è rotto tra Forunscio e Conte dopo che Forunscio si è presentato nel migliore dei modi a Castel di Sangro, e proprio lì erano presenti, non al diverbio, ma abbiamo saputo dopo poco di questo appunto scontro tra Conte e Forunscio. Voto campagna acquisti del Napoli 6 meno. Poi ancora, dopo la partenza del 9 ci potrebbe stare l'ingaggio di un difensore svincolato. Complimenti per la trasmissione, grazie per la compagnia, saluti da Camillo. Grazie a voi e grazie a te perché ci segui. Non credo, il Napoli non penso voglia fare altri acquisti, anche perché non ha posti in lista con Forunscio reintegrato sono giusto 17 quelli fuori dalle varie opportunità under 21 cresciuti nel Via Italia, il velo azzurro, e c'è anche Mario Rui fuori rosa. Ne parliamo di questo anche con voi attraverso i vostri messaggi anche vocali. Per esempio questo amico ci ha mandato questo WhatsApp, ascoltiamolo insieme, eccolo qua.
Ciao Dario, buongiorno, Luigi da Napoli. Forza Luigi. Napoli sempre. Beh, la vicenda di Osimhen lascia un po' di amaro in bocca, perché insomma si può concludere in maniera migliore, però certamente il ragazzo con i suoi atteggiamenti non ha contribuito. Da Napoli sono andati via anche Cavani e Lavezzi, sono stati venduti perché loro avevano ambizioni diverse, eppure diciamo sarebbero stati accolti, sono sempre stati accolti in bel modo a Napoli, anzi Cavani qualcuno l'avrebbe addirittura rivoluto. Quindi purtroppo il buon Osimhen ci ha messo del suo. Buona giornata.
Sì, ci ha messo sicuramente il suo, su questo non penso nessuno abbia qualche dubbio. Altro messaggio vocale.
Buongiorno, allora, molti hanno dimenticato che Osimhen è un fuoriclasse e che è da solo capace di vincere le partite. Io sono dispiaciuto, ma purtroppo, ahimè, tutto nasce da un'idea imprenditoriale, il presidente da cinema prestato a calcio, che ha trattato Osimhen come un pacco commerciale. E mi chiedo, si fanno tante critiche a Osimhen, ma che vi aspettavate da questo ragazzo? C'è un concorso nel reato morale di Laurentiis, è tutto tra origine dal suo comportamento.
Questo è il pensiero di Angelo, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco Bruno Maiorano, ma anche Fabio Viviani, ex vice allenatore del Napoli, che è nato anche in Turchia, per capire che tipo di campionato si appresta ad affrontare Victor Osimhen. A tra poco.
Marte Spotlight. Marte Sport Live.
Eccoci ancora in diretta, chi vi parla è sempre Dario Sernataro. Allora, un po' di messaggio ancora da parte vostra, ma tra un po' Bruno Maiorano e Fabio Viviani con noi. Vai, altro messaggio vocale, vai Gigi, vai, vai, vai.
Ciao Dario, Stefano. Ciao. Scusa, ciao, una Stefano. Domanda, penso che sia pertinente, ma se tra Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, uno dei tre ha una febbre, chi gioca? Dobbiamo veramente rivedere Juan Jesus in campo? O finalmente verrà data una possibilità a Marin?
Io spero Rafa Marin, insomma il Napoli ha speso 12 milioni per Rafa Marin, un giocatore che piace molto al DS Manna, e credo che anche queste due settimane possano servire, anche se poi Rafa Marin va con l'Under 21 spagnolo a giocare, quindi è chiaro che diventa. Intanto dobbiamo fare gli auguri a Diego Lagrassa, che è il nostro comparto tecnico che compie gli anni, non so quante ne compie, 53, 54, ah 42, 42, no, sto scherzando, il nostro Leo Diego Lagrassa, tanti auguri, buon compleanno. E parliamo ancora situazione Osimhen con Bruno Maiorano. Ciao Bruno, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Vice capo servizio, capo dello sport al mattino. Caro Bruno, sto chiedendo agli amici tifosi se sono più dispiaciuti, sollevati o anche un po' gelosi per l'accoglienza di Osimhen in Turchia. Il tuo stato d'animo da, diciamo, napoletano, e poi anche la tua lettura da giornalista.
Ma sai, io sono sempre dell'idea che Osimhen ha scritto delle pagine, in particolare una, quella dello scudetto, indimenticabili nella storia del Napoli.
Certo.
Però la storia è fatta di tante pagine, e quella dello scudetto e quelle scritte da Osimhen oramai sono alle spalle, ed è giusto guardare al futuro, quindi è giusto che i tifosi abbiano salutato nel modo più affettuoso possibile Osimhen, ma che adesso le loro attenzioni siano rivolte a Romelu Lukaku, perché l'attaccante del Napoli di quest'anno è Romelu Lukaku. La storia con Osimhen è finita, ci siamo voluti bene, ma adesso insomma è tempo.
Quindi deve prevalere il sollievo per non avere, tra virgolette, Osimhen tra i piedi.
Ma non credo che i tifosi fossero particolarmente preoccupati di avere Osimhen tra i piedi o meno, era forse, credo, più un problema della società legata ad un ingaggio decisamente oneroso.
Beh sì, sicuramente, anche forse a Conte, che non vuole, no, fastidi anche ipotetici nella sua costruzione del nuovo Napoli, per la quale c'è stato un mercato anche roboante, anche sorprendente, no? Per quanto speso da Napoli, ricordiamo meno 136 milioni di euro al momento, poi vedremo i bonus ed anche eventuali riscatti di Kajust, Nathan eccetera eccetera, Lindstrom eccetera eccetera. Ti chiedo anche a te il voto che dai al mercato.
Ma 7, 7, 7 e mezzo, ma perché onestamente è stato sicuramente un ottimo mercato, non do voti più alti innanzitutto per i tempi. Perché poi la questione Osimhen si è portata avanti troppo a lungo, e questo chiaramente ha inficiato sul resto delle operazioni, e poi perché secondo me si poteva provare a prendere un esterno di centrocampo in più,
sì,
e di difensore centrale in più.
È vero, ne parliamo anche con Fabio Viviani. No. Ciao Fabio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ti aspettavi già da un po' e non avevo capito che eri già in onda con noi. Ex azzurro, come vice di storico di Rei, allenatore dell'Atta Club. Quando inizia gli Emirati? Tra un po'?
No, già iniziato, ma io per ora ho finito la stagione scorsa, e quindi adesso sono in attesa di occupazione, diciamo così.
Ah, e allora chissà che non ti richiamino in Turchia, perché tu hai lavorato anche a Smirne, appunto in Turchia, conosci meglio di noi il calcio turco. Che calcio troverà Osimhen? Certo, il Galatasaray è una grande società, per carità.
No, il Galatasaray è la più grande società della Turchia, più di 30 titoli, ma troverà un ambiente dal punto di vista del calore del pubblico, non sentirà differenza. No, direi proprio di no. Sono tifosi straordinari, Istanbul è una città immensa di 20 milioni di abitanti, tantissime società di alto livello, quindi troverà un campionato competitivo con grande pressione, perché lì o vinci oppure delusione, perché insomma Galatasaray tutti gli anni è lì.
Sì, tra l'altro ha già fallito il primo obiettivo di partecipare alla Super Champions, uscendo nel preliminare con lo Young Boys. Quindi Osimhen giocherà con Mertens, ma in Europa League. E leggo da vari forum, eccetera, poi torniamo da Bruno Maiorano, che il Galatasaray in attacco è sempre anche un gioco molto offensivo, segna sempre tantissimi gol, figuriamoci con Victor Osimhen, ma subisce anche moltissimo, quindi è un po' una squadra che ha scarso equilibrio.
Sì, è una squadra dominante ovviamente, trascinata da un pubblico ma anche da grandi giocatori che ha, Icardi e altri, insomma. Credo che troverà un ambiente nel quale potrà dare sfogo alle sue caratteristiche realizzative. Il campionato turco di solito è competitivo per la vittoria con 3-4 squadre, che sono il Fenerbahce, dove c'è Dzeko tra le altre, il Beşiktaş, dove c'è Immobile, insomma troverà anche vecchi conoscenze del calcio italiano, per cui credo che da quel punto di vista lì non gli manca. Ovviamente non avrà la Champions, e questa sarà una mancanza che avrà nella sua stagione, però insomma dal punto di vista competitivo trova un bel campionato.
Sicuramente. Volevo parlare con te, con Bruno Maiorano, di cose tattiche del Napoli di Conte anche, però prima volevo chiedere a Bruno Maiorano, che è sempre anche brillante nelle risposte, ma te l'immaginavi, nessuno di noi immaginava, quando a dicembre, dopo 12, 13, 14, anche lì già abbiamo capito qualcosina che non quadrava, di incontri tra De Laurentiis e Calenda, l'agente di Osimhen, Bruno correggimi se sbaglio, e siamo arrivati a dicembre al rinnovo del contratto, una cifra clamorosa, 11 milioni di euro l'anno, con clausola a 130 milioni. Tutti abbiamo pensato, qualcuno l'ha anche detto, e aveva anche giustamente le fonti attendibili per dirlo, vabbè, hanno messo il prezzo sul cartellino di Osimhen, perché l'accordo già c'è qualcuno che in estate prenderà Osimhen per 130 milioni. È andata invece in modo tutto diverso, e nessuno di noi avrebbe pensato che sarebbe andato al Galatasaray, Bruno. Effettivamente storie che possono far parte anche di un tuo nuovo libro, per esempio, magari. O di un nostro.
No, assolutamente. Io credo che il problema sia a monte, cioè vado fatto un ragionamento un po' più ampio. Al netto di Mbappé, che è andato via gratis, sì, però dal Paris Saint Germain, l'unico grande movimento che c'è stato di attaccanti è stato quello di Zirkzee
anche Alvarez all'Atletico.
Sì, giusto? Però comunque con tutto il bene che possiamo volere a Alvarez, che secondo me è un grandissimo calciatore.
No, io dico come spesa, 75 milioni, però hai ragione, dici come importanza di attaccante.
Osimhen secondo me viene subito dopo. Il gota degli attaccanti, cioè certo. Mbappé, Haaland e quelli lì. Allora, secondo me dal momento in cui il Paris Saint Germain decide di non sostituire Mbappé con Osimhen, il banco salta, perché manca sostanzialmente la domanda, cioè l'offerta c'è, Osimhen è sul mercato, però chi è che può comprare un attaccante come Osimhen? È solo il Paris Saint Germain che ha perso Mbappé. Dal momento in cui il Paris Saint Germain non è andato così deciso su Osimhen, a quel punto poi le opzioni si sono clamorosamente ridotte.
È vero, poi nella sfortuna.
Aggiungo anche aggiungo anche quest'anno la Lega dell'Arabia Saudita ha investito molto, molto meno, e quindi questo ha fatto trovare dei prezzi gonfiati dalla stagione scorsa, e quindi diciamo così, prezzi stabiliti in corsa pensando al mercato passato, ma in questa stagione, come avete già detto, il mercato è stato completamente diverso dal punto di vista della liquidità che girava. Nel momento in cui anche Mbappé è andato via praticamente gratis, l'effetto domino non c'è stato, ed è rimasto nei vorrei il trovare l'acquirente di Osimhen.
Eh sì, 330 milioni di euro investiti alla Saudi Pro Arab League, l'anno scorso quasi un miliardo di euro. È chiaro che tra virgolette il Napoli è stato sfortunato a non trovare la congiuntura di mercato giusta, però nella sfortuna ha avuto poi questo colpo di coda, non so chi è l'artefice vero. Gardì sicuramente ci ha messo il suo, questo intermediario, caro Bruno, ma forse anche Manna, De Laurentiis, forse chissà Calenda, che mi sembra quello che più si era buttato troppo avanti, sia con Napoli che con Osimhen, garantendo offerte. Che dici, Bruno? Che è stato l'artefice?
Sì, sicuramente l'as Micheli, Manna è stata
e anche Micheli,
cioè, quello vincente, perché Micheli poi sostanzialmente
ottimi rapporti con
sì, è quello che ha i rapporti con Turchia, intermediari del calcio turco. Basti pensare all'operazione Kim, che nasce proprio da queste operazioni qui, prima ancora Elmas, lo stesso Mertens poi due anni fa, voglio dire, secondo me quella poi fa la differenza. Sono stati anche bravi a trovare una formula che per certi versi prova a cautelare il Napoli, perché no, è una sorta di paracadute anche in vista del prossimo mercato, perché altrimenti vorrei il rischio di deprezzare troppo il cartellino del giocatore.
Senza dubbio, intanto il Napoli deve trovare gli equilibri giusti, c'è molto a lavorare il Napoli di Conte, Fabio, Viviani. E c'è chi pensa che Conte possa o debba pensare a un cambio di sistema di gioco, magari con tre centrocampisti, avendo anche questi due britannici scozzesi da inserire. Che ne pensi?
Ma questo non so, sicuramente mi aspetto un Napoli adesso che sia, passatemi il termine, un po' più attendista, che non è sicuramente il termine che vuole sentire il mister, nel senso che con un attaccante come Lukaku, la stessa cosa valeva se arrivano a disposizione Osimhen, puoi anche arretrare un po' di più, crearti campo davanti per poter sfruttare la grande velocità di Para, di Lukaku e degli attaccanti che nello spazio danno il meglio. Quindi una grande compattezza di squadra per poter aggredire un po' più bassi e ripartire. Penso che sia questa poi la soluzione.
A questi scompensi, dici tu, a queste difficoltà dei due in mediana, Anghisello Bottega, forse anche per caratteristiche, però poi c'è da McTominay e Gilmour da inserire. Tu pensi, Bruno, anche tu pensi che sia al momento da escludere un cambio di sistema di gioco o ci arriverà Conte piano piano, forse?
Il problema è, allora, il voto sempre sul mercato è anche un po' legato a questo, però io, come già ho detto, insomma, ripeto sempre quando intervengo in radio, se io faccio il giornalista e Conte fa l'allenatore, ci sarà un motivo.
Per carità.
Sicuramente ne sa più di me.
Però sei uno dei pochi che lo dice.
No, lo dico anch'io, la competenza di allenatore, anche di Fabio Viviani rispetto a me e a te, Bruno, è enormemente superiore, per carità.
Io faccio questa premessa e poi dico... Perché prendere quattro centrocampisti con l'idea di cambiare modulo se decidi di prendere Neres, che è un esterno?
Infatti.
Cioè, questo è il mio... Ma ripeto,
perché tu pensi al 3-5-2 non alla difesa a 4 con 3 e 3, no, evidentemente, giustamente.
Se fare il 3-5-2, un esterno offensivo come Neres non ti serve più.
No, c'è 5 per un solo posto, 5, Raspadori, Neres, Politano, Ngonghi ancora che c'è, e appunto Kvaratskhelia per un solo posto, mi sembra un po' troppo.
Questo è il mio unico dubbio. La mia idea più che altro è quella di avere giocatori che ti danno qualcosa di diverso. Allora, magari a partita in corso il giocatore che ti aggiunge un po' più di fisicità, il giocatore che ti aggiunge un po' più di geometrie, magari sai, da poter sfruttare non tanto per cambiare modulo, ma per provare a cambiare qualcosa durante la partita. Da questo punto di vista, allora capisco le operazioni di mercato, perché poi da un punto di vista tattico sono giocatori talmente incompatibili tra di loro, se vuoi cambiare modulo, che faccio un po' più di fatica a capirlo. Ma ripeto, io credo che la scelta sia dovuta alla volontà di avere, come dire, delle frecce diverse nella faretra per poter cambiare il tiro durante la partita.
Certo, si gioca del resto in 16, Fabio, però Fabio diceva, Viviani giustamente, si gioca un po' più bassi con Lukaku, appoggiandosi su Lukaku, e magari certi scompensi si risolvono così, per il momento almeno. Però ti piacciono McTominay e Gilmour come acquisti?
L'aspetto ancora un pochino. Aspetto ancora un pochino, che sono due giocatori che non conosco, voglio vedere un po' di più,
l'impatto,
voglio vedere
anche
conoscere anche di più il sistema di Conte, e credo anche che, e do fiducia a Napoli che ha sempre trovato giocatori magari non conosciutissimi e che poi sono stati messi in un sistema di gioco che li ha esaltati e hanno fatto veramente molto bene.
E insomma, staremo a vedere. Fabio, grazie per il tuo intervento, un abbraccio, grazie. Buona giornata.
Ciao a tutti, ciao.
E ringrazio anche l'amico e collega, vice capo sport del mattino, Bruno Maiorano. Ciao Bruno, a presto.
buona giornata.
Grazie, ti leggiamo domani sul mattino ovviamente. I vostri messaggi al 339-666-9990. Il problema si risolve con il 4-3-3, scrive Fausto, centrocampo a 3, 4-3-2-1 o 4-3-3, scrive Enzo. Insomma, è un argomento che mi sembra che vi piace abbastanza. Per altri messaggi vocali, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici, ancora insieme sino alle 14. Un po' di messaggi da parte vostra. Osi non è mai stato napoletano, scrive questo amico, anzi questa amica Paola da Napoli. Ha sin dal principio considerato Napoli come un posto di passaggio e questo è sempre stato chiaro, ma non possiamo fargli una colpa, non è Diego, non è Ciro Mertens. Per quanto mi riguarda, gli augurerò solo il meglio con eterna gratitudine, ma l'ho salutato già da un pezzo. Forza Napoli sempre, mi sembra una interpretazione, uno stato d'animo molto condivisibile, devo dire. Condannando il gesto, sdrammatizzerei e solidarizzo con spezzando la lancetta in favore di Neres. Con un po' di ironia, l'amico Antonio solidarizza appunto con David Neres. Nel frattempo parliamo ancora della cessione di Osimhen, non solo, anche di altri calciatori che sono rimasti a Napoli, non dico a sorpresa, ma non rispetto a delle aspettative di mercato. Ne parliamo con l'esperto di mercato Rudy Galetti. Ciao Rudy, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Ben trovato qui su Radio Marte, saluto anche l'avvocato Giulio Marinelli. Avvocato, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Così che colui che segue tra gli altri anche Alessio Zerbin. Parto da lei, avvocato, perché Conte ha posto il veto a un certo punto sulla cessione di Zerbin, che aveva già avuto modo di apprezzare, di esprimere appunto apprezzamento in ritiro a Di Mario in particolare, perché Zerbin diventa il vice o comunque insomma l'alternativa a Mazzocchi a questo punto, avvocato.
Sì, 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 assolutamente, è andata così ed è una soluzione che ci rende orgogliosi e piena di entusiasmo.
Ecco, Zerbin, abbiamo sempre detto, quando è tornato dal Monza, è quel giocatore che per gamba può essere un po' nelle corde e diciamo può essere gradito da uno come Conte per il gioco che Conte propone per la sua squadra. Alessio, com'è rimasto di questa conferma e se sei d'accordo su questo? Ne parlavamo già anche a giugno, mi sembra.
Sì, certo, sono assolutamente d'accordo. Poi Conte ha la grande capacità di far crescere tutti i calciatori e di farli rendere, non dico al massimo delle loro possibilità, ma talvolta anche oltre, come testimonia la sua carriera. Quindi, ripeto, una soluzione che vediamo come una grande opportunità per Alessio di crescita, ma anche siamo convinti potrà dare il suo contributo al Napoli, assolutamente.
Rudy, Conte voleva in effetti un esterno destro, però adesso potrebbe valorizzare un ragazzo che tra l'altro Mancini chiamò anche in nazionale come Alessio Zerbin.
Sicuramente, ha fatto vedere a Monza, come dicevi prima, dicevate prima, le sue capacità, ma che aveva già fatto vedere a Napoli a suo tempo, quindi credo che il momento sia maturo per poter essere come lo sarà parte integrante della rosa e sicuramente un giocatore su cui puntare. A me personalmente piace molto per il tipo di applicazione tattica, per il tipo di fisico, ma anche di capacità tecniche che Alessio ha, quindi credo che questa stagione possa sicuramente essere la stagione della sua conferma.
Eh sì, anche per la cattiveria che ci mette in campo. Avvocato Marinelli, le chiedo anche il rapporto con Conte, soprattutto se poi Zerbin è rimasto particolarmente contento di questa conferma o se preferiva andare a Monza a giocare, insomma, perché poi avrebbe giocato di più probabilmente a Monza, almeno sulla carta, poi il campo darà il verdetto finale.
Ma è naturale che quando il mercato è aperto ci siano delle fibrillazioni, sono situazioni che ovviamente tolgono un po' di serenità e in un primo momento avevamo valutato anche assieme alla società, per la verità, un suo trasferimento in prestito proprio per consentirgli a 25 anni di affrontare un campionato sì, con maggiore spazio, nell'interesse di tutti. Poi, come dicevate voi, per una serie di circostanze, anche di mercato, il Napoli ha fatto una scelta diversa e sicuramente rimanere a queste condizioni, ripeto, per lui è una grande opportunità. Quindi ovviamente è stata l'ultima settimana c'è stata un po' di tensione, però in tutta franchezza dallo scoccare della mezzanotte ha ritrovato il massimo del sorriso.
Sto che già contento, insomma, di essere rimasto
molto, perché molto
legato a Napoli, legato a Napoli.
Assolutamente.
Rudy, invece Osimhen a Galatasaray, dicevo poco fa con altri colleghi, se l'avessimo detto 8 mesi fa, 9 mesi fa, dopo il rinnovo del contratto per 11 milioni con clausola fissata, nessuno ci avrebbe creduto, perché tutti pensavamo ha rinnovato perché poi a giugno va via e magari già hanno un mezzo accordo con qualcuno.
Sì, effettivamente così, è stata comunque una soluzione chiaramente dell'ultima ora, anche perché Osimhen non aveva mai fatto segreto del fatto di voler andare in Premier League.
Ho già in chiaro in testa dove voglio giocare l'anno prossimo, la Premier,
eccetera. Esatto, quindi sicuramente tutto il trambusto, possiamo chiamarlo così, delle ultime giornate, delle ultime ore, ha messo poi in condizione il Galatasaray, grazie anche ad un mercato che chiude dopo quello in Turchia, e non è una cosa da poco questa, perché negli ultimi anni il campionato turco e quindi tutto quello che ruota attorno al mercato ha fatto dei grandi investimenti interessanti, soprattutto diciamo con degli esuberi di valore come può essere appunto Osimhen, e sicuramente una soluzione in attesa fino a qualche anche settimana fa, oltre che mesi, però in questo momento credo sia una soluzione vincente per tutti col senno di poi, perché Osimhen va a giocare, De Laurentiis alleggerisce il bilancio di stipendi mensili e può anche apprezzare da un punto di vista proprio di valore il giocatore, che ha fatto delle richieste ben precise, ma visto come si era messa la faccenda direi che è una soluzione inaspettata e che va bene a tutti.
Ecco, prima ci perdevano tutti, avvocato Marinelli, lei agente appunto di calciatori, ora vincono tutti oppure è una soluzione un po' a metà?
Beh, allora, certamente è una soluzione ottimale nella situazione data, ovvero un mercato chiuso e il calciatore è rimasto a Napoli. Certamente si può vedere la situazione come un'operazione come a due facce, no? Concordo che sia stata una via d'uscita ottimale, però se andiamo a ben vedere, il calciatore va in una squadra storica, in un club prestigioso, ok, ma niente a che vedere con quelli per i quali per età e carriera andiva a giocare, e nel campo il Napoli ti risparmia, purtroppo diciamo, la PSG avrebbe dovuto compensare l'enorme sforzo economico di mercato che il Napoli ha fatto, quindi è una soluzione, una perfetta pezza, ecco, però c'era stato un buco.
Sì, c'è stato un buco, questa è una pezza, sono d'accordo con lei. Nel salutarla dico, le chiedo anche, perché la domanda si pone, se Osimhen ha perso anche per suoi comportamenti o per sua gestione, oltre a quella del Napoli, del suo agente, adesso non entriamo troppo a giudicare, il treno giusto a 25 anni, quasi 26, per salire un altro gradino dopo il Napoli, o se invece è ancora in tempo?
Ma quello non credo, sinceramente non credo. Non mi stupirei se si trasferisse già a gennaio, che credo sia nell'interesse di tutti, non perché Galatasaray debba essere visto come un autobus o un passaggio di transizione, ma inevitabilmente ci sono troppi interessi coerenti allineati, no? Affinché il calciatore possa trasferirsi in via definitiva, quindi con un ricavo per il Napoli, in un campionato più consono a quello che è il suo valore, perché non possiamo assolutamente discutere il valore di Osimhen.
Su questo non c'è dubbio. Avvocato, grazie per il suo intervento, ci saluti Alessio.
Grazie, finite a voi, sarà fatto.
Grazie all'avvocato Giulio Marinelli, agente appunto di Alessio Zerbini, tra gli altri. Rudy, che voto dai al mercato del Napoli in definitiva?
Ma secondo me con quest'ultima uscita, come diceva bene l'avvocato, un'ottima pezza, con quest'ultima risoluzione di Osimhen, credo sia un mercato da otto abbondante, un mercato d'otto abbondante, perché il Napoli è andato a prendere, quello direi il campo, però è andato a prendere i giocatori funzionali al gioco di Antonio Conte, ha strutturato nel corso di tutto il mercato, quindi è stato anche diciamo centellinato, ecco, durante tutto l'arco del mercato l'arrivo dei giocatori, abbastanza poi sul finale c'è stato il rush finale dove spicca Lukaku, McTominay e gli altri giocatori che sono arrivati nelle ultime ore anche del mercato, però anche il colpo di Spinazzola, che secondo me è un colpo molto interessante, perché Spinazzola è un giocatore di assoluto livello e valore, e se stimolato a dovere come sa fare Conte può rendere davvero oltre anche le sue capacità, come già ha fatto vedere l'Europeo in quella stagione. Quindi io credo che il mercato è un mercato ottimo, veramente un 8 abbondante, un 8 e mezzo, poi lo dirà il campo, chiaramente ancora troppo presto per tirare le somme, però sulla carta sicuramente colloco il Napoli nelle prime tre senza dubbio.
Rudy, grazie per il tuo intervento, buon lavoro e a presto.
A voi, grazie mille, ciao Dario.
Grazie a Rudy Galetti, giornalista esperto di mercato. Un po' di messaggi da parte vostra, davvero tantissimi, vi ringrazio. Questo messaggio vocale di questo amico, vediamo cosa ci dice.
Buongiorno a tutti, io penso che Osimhen è stato fenomenale nell'anno dello scudetto, però gli altri anni è stato un attaccante normale che divorava un sacco di gol, e penso che Lukaku, se mantiene la forma, ci può dare tantissime soddisfazioni. Già vedo che si è integrato bene con il gruppo, quindi sono contento per come è andato a finire, perché poi i rapporti possono finire, ma dipende sempre come finiscono, perché non mi è piaciuto il comportamento di Osimhen. Forza Napoli sempre.
Certo, come finiscono, la modalità è molto importante. Altro messaggio vocale di questo amico.
Buongiorno Pasquale da Napoli, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare una domanda. Allora, mettiamo il caso che complimenti al Napoli per la situazione come si era messa, ma siccome abbiamo un altro anno di contratto con Osimhen, ipotesi, fa un'annata strepitosa, il mercato l'anno prossimo sarà come quest'anno, sarà, non hai soldi per comprarlo, noi andiamo in Champions, non può rimanere a Napoli.
Può succedere, caro amico. Tutto nel calcio, abbiamo capito che in un secondo possono cambiare le cose anche più velocemente di quelle che accadono nella vita, e quindi sicuramente potrebbe anche accadere questo. Potrebbe anche accadere se, come dicevi tu, Osimhen fa un grande campionato con Galatasaray, ma non viene preso con 80 milioni circa, 75-80, con la cosa recessore da nessuno. Può darsi pure che farà la fine, tra virgolette, recente Lukaku, che il Chelsea prestava ogni anno. Per quest'anno il Napoli l'ha preso in modo definitivo, anche con prestiti onerosi importanti, 7-8 milioni l'Inter, 7-8 milioni la Roma, insomma, di prestiti. Potrebbe essere tutto, in effetti, però vedremo, insomma, oppure potrebbe anche restare, dici tu, se il Napoli va in Champions. Però mi sembrano soluzioni, queste che ho detto io, che hai detto tu, al momento remote. Poi vediamo che succede. Gino scrive: nessun dispiacere, nessuna gelosia, Osimhen voleva andare via già quando firmò il nuovo contratto, noi tifosi ci dovrebbero interessare solo i 75 milioni che entreranno in cassa. Poi, a parte le voci di corridoio, prima parlavi di screzi tra Conte e Fonruscio, ma realmente cosa è successo? Non c'entra niente il rapporto tra la società e il suo procuratore. Forza Napoli da Antonio. No, non c'entra niente il rapporto tra il Napoli e Mario Giuffredi, e uno screzzi tra Conte e Fonruscio, per come Fonruscio si sarebbe presentato in ritiro, insomma, comunque cose poi che sono andate non bene tra di loro, ma in questo momento c'è assolutamente la voglia di ricucire il rapporto. Altro messaggio vocale e poi ci salutiamo prima di festeggiare Diego La Grassa.
Ciao Dario, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Senti, io ho una curiosità da chiederti, ma sì, secondo te queste due operazioni legate con Lukaku in Belga, con nazionale di Dries Mertens, e Mertens a Galatasaray, non è che Mertens sta già iniziando a lavorare da mediatore o da dirigente magari per il Napoli proprio? Ciao ragazzi,
questo girava sui social ieri sera, e magari, io dico, speriamo che Mertens possa tornare nel Napoli. Non credo, però quantomeno ha dato una buona parola sia a Lukaku per venire a Napoli, ammesso che ce ne fosse bisogno, tra il Napoli che è quello che è e Conte, e sia ad Osimhen per accogliere il Galatasaray. Certamente non ha sfavorito, anzi, la situazione. Altro messaggio vocale e poi salutiamo davvero.
Ciao Marco da Giuliano.
Ciao Marco.
Vabbè, io penso semplicemente che Conte non cambierà modulo, ma farà sedere un po' in panchina Politano e Anguissa.
Può essere, magari già da Cagliari, ne parleremo anche stasera 20:21 con Marte Sport Live, appunto, della sera con Emanuela Castelli. Grazie da parte mia, Dario Sanataro, grazie a voi soprattutto per averci seguito, tanti messaggi che sono arrivati, grazie a Gigi Suriani, arrivano Timo e Gigio per Sulle Mani, e intanto ancora auguri a Diego, ciao a tutti.
Marte Sport Live.
Che piacere che mi fai.
Dal lunedì 9 settembre torna alla Radiazza, quindicesimo anno. Chiamalo 081 636363 dalle 10 alle 11 e prenotati per parlare in diretta, per raccontarci com'è andata la tua estate, sfogare su quello che ti fa arrabbiare, segnalare cose che non vanno o vanno bene nella tua città, ma anche per richiedere la tua musica neapolitan preferita. La Radiazza, la voce e la musica di Napoli e della Campania, sta tornando.
Che piacere che mi fai.